When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Benvenuti e benvenute ad un nuovo episodio di Action, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Ricordo il significato di questa citazione che riconosciamolo al nostro luminoso founder Alessandro Tommasi, che riprendeva una quote di Hemingway, che all'interno del suo libro dice, parlando con un imprenditore fallito, dice come cosa ti ha portato a fallire. Diceva, come è andato il tuo fallimento? At first it happened gradually and then suddenly, gradualmente e poi all'improvviso. Gradualmente e poi all'improvviso ci sono piovuti addosso i dati che stavamo vedendo arrivare, devo dire, dello stato di salute delle big tech. Possiamo parlare un attimo? La big story di oggi sarà, ve lo dico, un argomento leggermente diverso. Parleremo proprio dello spazio in cui ci troviamo, ovvero del mondo dei podcast. Però partiamo di qua. Le big tech, che sono il soggetto economico e sociale più potente probabilmente della storia del capitalismo moderno, mai visto dei numeri di questo tipo l'economia da che esiste. Cosa dici? Questa stagione di learning season, come l'hai vista tu, caro mio Riccardo?
La stagione dei ricavi,
esatto, non usiamo inglesismi.
Incredibile, risultati incredibili. A volte mi chiedo se appassiona solo noi questo tema, però quando io non registravo Actually ed ero solo un semplice ascoltatore, quando ne parlavate mi gasavo da morire e quindi mi ci sono appassionato anch'io. Adesso mi trovo dall'altra parte a raccontare questi dati spaventosi di aziende che valgono 1.000 miliardi di dollari e che continuano ad avere delle crescite non proprio da startup, però da azienda comunque piccola che sta continuando a crescere a dei ritmi incredibili. C'è Alphabet che cresce più 15%, c'è Amazon che cresce al più 13%, c'è Meta che cresce a più 30%. Sono dei numeri incredibili. E poi c'è il dato forse più interessante, è quello sugli utili, perché sappiamo che questo è l'anno dell'efficienza, the year of efficiency, quindi si abbassano.
Siamo ormai all'anno 2 dell'efficienza, quasi.
Siamo ormai all'anno 2 dell'efficienza, è vero. Si abbassano i costi, si abbassano si abbassano gli investimenti sui moonshot, sulle scommesse sulle quali non si è del tutto certi, e quindi si alzano necessariamente gli utili. E quindi Alphabet fa più 60% di utili rispetto all'anno scorso, ma soprattutto Meta fa più 117%, è un numero.
Ecco,
parliamo
anche in termini assoluti, perché
certo,
di questi utili, quando parliamo di questi utili, io garantisco che rimango davvero a bocca aperta. Quando parliamo di questi utili, proviamo a darvi qualche numero assoluto per capire il gigantismo di fronte a cui ci troviamo, un gigantismo effettivo. Ora, l'utile netto di Alphabet dell'anno scorso, nello stesso periodo dell'anno scorso, ammontava a 15 miliardi di dollari. 15 miliardi in un quarter, ok? 15 miliardi di dollari in un quarter. La previsione già rosea degli analisti era che sul quarter, anno su anno, Alphabet arrivasse a 19 miliardi, 4 miliardi, continuo a dire, 4 miliardi di utile in più rispetto all'anno scorso. Che cosa è successo invece? Che Alphabet ha fatto 24 miliardi di utile. Ora, 24 miliardi, provate a portarlo sui numeri della nostra economia. Cioè 24 miliardi è l'importo, è il valore all'incirca, di una legge di bilancio annuale del nostro paese. Questo è, ok? 25, 30 miliardi, 35, ormai facciamo delle leggi di bilancio molto, molto riduttive. Ora, vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? E questi non paghi, che cosa hanno fatto? Perché non sanno più cosa fare con questa montagna di soldi. Hanno pagato il primo dividendo della storia. Google, figurati se aveva mai pensato di pagare un dividendo, cioè la gente si compra e rivende le azioni, arrivederci. E invece ha pagato un dividendo. Questo cosa si intende dire con dividendo? Ricordiamolo, ovvero quando un'azienda quotata in borsa, ma anche una non quotata, naturalmente paga in forza di una performance positiva, paga ai possessori, ai titolari di azioni un premio, appunto un dividendo sugli utili, che è una notizia storica in quanto è la prima volta nella storia di questa azienda, quindi ha pagato così un dividendo da 2 miliardi e mezzo, 20 centesimi ad azione, ha riconosciuto 20 centesimi, diciamo, di premio ad azione per ogni titolare di azione. Sono dei dati che diavolo devono farci davvero riflettere. Quando parliamo degli Stati Uniti che ci mangiano politicamente, socialmente, economicamente, ricordiamoci che il grosso è dato da questi numeri qua. E pensate, no, visto che viviamo in una società sempre più finanziarizzata, questi numeri a livello finanziari, e non solo perché questi sono numeri veri, questi sono numeri non di la supervalutazione. Quando stiamo parlando della valutazione trilionaria di Google, qua stiamo parlando di quanti soldi questi portano in cassa, fatturato a fronte di costi, rimangono su un quarter 24 miliardi. È un dato che ci deve far riflettere come società. Ci deve far riflettere. Quando siamo qui gelosi dei nostri piccoli orticelli europei sull'aggregazione delle società e diciamo no, io mi tengo la mia società italiana, figurati se facciamo un'unione con un soggetto tedesco e ci facciamo la guerra, ci facciamo il golden power fra europei. Ricordiamoci che cosa abbiamo dall'altra parte? Ricordiamoci davvero che cosa abbiamo dall'altra parte. Ero a pranzo in questi giorni con una persona che lavora nel gruppo Mediaset e mi raccontava dell'ostilità che stanno raccogliendo, è su tutti i giornali, nell'acquisizione, nella scalata che stanno portando avanti in ProSieben, un'importante realtà media e televisiva tedesca. Gli italiani gli fanno gli articoli su Berlusconi, gli fanno gli articoli su ma se gli italiani entrano dentro al nostro mercato. Ma vi rendete conto di quanto, di che discorsi micragnosi e poco lungimiranti continuiamo a fare mentre questi fanno 24 miliardi di utile in un quarter investendo sull'intelligenza artificiale, monopolizzando il mondo di data center? L'altro dato impressionante è quanto stiano investendo Meta, Amazon e Google sui data center. Ecco, sono dati che ribadisco, non vi invito, cari e care ascoltatrici, ascoltatori di questo podcast, a non guardare come se fossero dei dati per i secchioni che leggono il Financial Times che parla di finanza. È roba che davvero ci riguarda e che raccontano su uno specchio dell'andamento del mondo. Non dimentichiamocelo, non archiviatelo come un argomentino così da geek bocconiani, perché davvero sarebbe molto sbagliato e poco lungimirante.
Ecco, mi hai spiegato la ragione per cui la mia teoria del fatto che possano interessare solo a noi questi dati è sbagliata. Poi l'altra cosa che hai detto giustamente è questi investimenti giganteschi sulle nuove tecnologie. Zuckerberg ha annunciato che quest'anno Meta investirà 40 miliardi sull'AI e l'altro dato di cui parlavi è il cloud computing, i data center,
Sai quanto
AWS.
ammonta, sai quanto ammonta lo stanziamento stimato del governo italiano sull'intelligenza artificiale? Cumulato di tutto? 1 miliardo. 1 miliardo. Ok, quando diciamo cioè stati contro aziende, 1 miliardo. Adesso vi invito ad ascoltarvi la penultima puntata di Don Chisciotte Podcast, in cui c'è ospite anche la nostra Clara Morelli, in cui si parla del provvedimento che sta venendo discusso in questo momento dal governo sull'intelligenza artificiale. 1 miliardo, tu hai appena parlato di 40 miliardi.
40, non sì, so cosa assurdo dire. E poi c'è esatto, i data center Amazon quest'anno, la sola divisione cloud computing di Amazon genererà ricavi per 100 miliardi di dollari. Poi per fare un confronto, Google ne ricava 10 dalla divisione cloud computing. Sono numeri giganteschi, sono anche difficilmente confrontabili. Tu giustamente hai fatto qualche confronto molto utile. C'è un'unica pecora nera in questo quarter incredibile, che è Tesla, purtroppo. È credo una delle pochissime
questo purtroppo ci fa pensare al tuo portafoglio finanziario. Sì, una volta, ma non
infatti stavo andando lì. È una delle pochissime azioni che quest'anno è in perdita, sto meno 30% dall'inizio dell'anno, un disastro. Musk sta facendo fatiche, sono stati consegnati meno auto, sta attuando questa seconda parte del suo master plan. Non so se tu l'hai mai letto, ma sul sito di Tesla è stato pubblicato a un certo punto, è stato pubblicato in realtà un primo master plan nel 2009 e poi un altro master plan un paio di anni fa. E nel master plan Musk delinea in 3 punti praticamente la sua strategia per Tesla, che è quella di creare una prima auto sportiva di fascia molto alta. Per lui, diciamo, questa è stata la grande intuizione di Tesla, cioè non andare a competere con auto di fascia bassa, perché chiaramente il prezzo per un'auto elettrica almeno inizialmente sarebbe stato troppo alto, ma quindi andare a competere con la fascia alta e poi, quando il mercato sarebbe diventato abbastanza maturo, andare a creare delle berline un pochino più economiche. Da qualche anno ormai si parla di questa Tesla che potrebbe essere venduta a $25,000. Durante il learning call, tra l'altro, gli è stata fatta la domanda quando sarebbe arrivata. Diciamo che forse questo non era il quarter giusto in cui chiederglielo. Musk ha evitato di dare una risposta. Poi sappiamo che in questi giorni è stato anche in Cina per parlare con il primo ministro. E chiaramente è un momento un po' difficile. Io continuo a rimanere super bullish, come si dice in questi casi. Sono super ottimista nell'azienda. Se leggete la biografia di Isaacson su Musk, capite che il master plan vero di Tesla è molto di più. Le auto sono solo il primo tassello per un'azienda che farà robot nella vita. Le auto sono il primo robot che è realizzato. Io continuo a rimanere quindi molto positivo. Nonostante questo, l'azienda continua ad andare male. Poi in realtà le azioni sono anche risalite perché si pensava che andasse molto peggio. Questo poi è un altro tratto che a me fa molto sorridere. Ad ogni quarter queste aziende annunciano che il quarter successivo sarà un quarter di decrescita e poi puntualmente battono tutte le previsioni degli analisti. Mi continua a far molto sorridere questa cosa, è una cosa straordinaria. C'è un'altra notizia, secondo me molto interessante, che ci siamo persi in queste settimane in cui avete visto qualche spin-off interessante di Actually, che è il ban di TikTok, no? L'hai seguita?
L'ho seguita e come sarà, devo dire, no, potrebbe essere un'altra storia che si sposa bene con il nostro motto iniziale del podcast, piano gradualmente poi all'improvviso, no? Questa la presa di posizione governativa statale americana nei confronti di TikTok si fa sempre più seria. Si è messo, come direbbero sempre gli americani, the clock is ticking, si è messa una scadenza precisa, adesso non ricordo esattamente quante centinaia di giorni, per il disinvestimento del conglomerato cinese che possiede l'app negli Stati Uniti, e anche è un clock, diciamo, che porta avanti le sue lancette anche nei confronti di tutti i soggetti che permettono a questa app TikTok di essere scaricata. E quindi è anche un ban, ricordiamolo, che se dovesse appunto verificarsi, riguarderebbe tutti gli app store, quindi potrebbero essere condannati quei soggetti che permettono il download, quindi l'app store di Apple, di Samsung e compagnia cantante, sarebbero ritenuti complici. Naturalmente sono dei ricorsi in corso, c'è palesemente un tema di discriminazione da una parte dell'azienda e dall'altra, questo è poi anche al centro dei ricorsi che stanno venendo mossi a livello giudiziale da TikTok, riguarda invece il pilastro centrale della democrazia americana, ovvero la libertà di espressione, freedom of expression, letteralmente il primo e più importante diritto sancito nel primo emendamento della Carta Costituzionale americana. Ed è chiaro che gli avvocati avranno buon gioco, o meglio, sarà molto interessante, come al solito, osservare anche a livello giuridico e giudiziale come si svolgerà questo dibattito, perché si dice precludere ai tanti utenti che utilizzano TikTok quel canale di espressione, che è un canale dove questi possono esprimere la propria libera opinione e quant'altro, si tratterebbe un po' come se venisse chiuso un gigante, adesso provo a semplificarla, un gigantesco giornale. Ok? Dove le persone prendono enorme libertà di espressione. Ricordiamoci che oltre a essere un luogo dove le persone si esprimono liberamente, le persone svolgono anche la propria libertà di impresa, perché i TikToker sono dei giganteschi creator, sono dei giganteschi imprenditori, in particolare negli Stati Uniti. Quindi avrebbe anche un costo molto importante dal punto di vista economico, se guardiamo la creator economy come piace fare a noi, non come a un luogo per ragazzini, ma invece a un settore dell'economia di tutto rispetto che potrebbe in astratto risentire di una scelta di questo tipo. Sarà molto interessante vedere cosa succederà in queste settimane.
Assolutamente sì, ho letto questa frase che mi ha molto colpito di Vincenzo Cosenza, che diceva sembra una reazione politica ad un fallimento culturale. L'ho trovata molto interessante. Chi lo sa, ti vedo perplesso, ne parleremo in un'altra intro, perché adesso ci spostiamo sulla big story, una meta big story, diciamo così, perché parliamo proprio di podcast. E allora, se mi dai l'onore, lo chiamo io. Vai Lorenz, gingolino.
Ed eccoci qua, grazie per il gingolino, caro il mio Lorenz, perché quest'oggi facciamo appunto, perché la chiamiamo meta big story? Perché parliamo dei podcast, parliamo di come i podcast vengono consumati. Parto con una domanda rivolta a voi, cari, i miei e i nostri ascoltatori e ascoltatrici: dove state ascoltando questo podcast? Su Spotify, su Apple, su Amazon, su Google, su YouTube? No, impossibile su YouTube, perché noi non lo carichiamo su YouTube, o meglio, carichiamo solo alcune puntate video su YouTube, ancora relativamente poche. Però in questi giorni si è molto parlato di un articolo che è uscito su non i soliti giornaletti di settore che ci leggiamo io e Riccardo Bassetto. By the way, congratulazioni, caro il nostro Riccardino Bassetto, perché sei nella giuria del più importante premio di podcasting in Italia, che è il Pod. Congratulazioni, caro.
Che tra l'altro abbiamo vinto, tu hai vinto, tu, Raffaele, Ale Tommasi, avete vinto con Actually e Mele Marce, già due volte, no? Il re
Confermo,
della
confermo.
categoria
Ci,
business.
sul business, dal business non ci scalzano, vedremo quest'anno come va, ma con te come giurato, però insomma, no, congratulazioni per questo importante risultato. Sembra un po' una frase da LinkedIn. Però ecco, dicevo che in questi giorni si è molto parlato di podcast anche su un giornalone, diciamo così, di massa come il New York Times, che ha scritto questo articolo interessante, che si chiama, leggo il titolo in inglese, With YouTube Booming, Podcast Creators Get Camera Ready. Ora, a che cosa si riferisce il giornalista del New York Times? Si riferisce al grande e impressionante dato che riguarda il consumo di podcast, in particolare negli Stati Uniti, che sapete tutti essere il luogo dove questo fenomeno sostanzialmente ha preso piede e dove le grandi tendenze del podcasting vengono segnate, e con dei numeri che oggi non hanno nessun tipo di paragone con nessun altro tipo di paese in giro per il mondo. Che cosa si dice? Che cosa si dice? Vi cito qualche dato che possiamo estrarre da questo articolo e poi ne parliamo. I podcast sempre di più vengono consumati in video. In particolare, hanno preso i 30 podcast più ascoltati nel 2023 negli Stati Uniti, che ribadisco in molti casi sono sovrapponibili con i 30 podcast più ascoltati nel mondo, e 16 di questi sono anche in video, sono video podcast. L'anno prima erano 6 e questo già diciamo che è un dato interessante. Più quanto per cento? Tanto per cento. Anno su anno crescono. E qua di nuovo provate a guardare anche al nostro mercato. Non abbiamo paura di citare dei colleghi che fanno tanto e molto bene con i video podcast in Italia e che sono in cima alle classifiche tradizionalmente. C'era stato in origine Muschio Selvaggio, c'è ormai da un po' l'ottimo Gianluca Gazzoli con il Basement, che è un video podcast. C'è il nostro amico Casadei con One More Time, quindi il video podcast sta prendendo piede enormemente anche dalle nostre parti. Vado avanti, i podcast sempre più appunto si ascoltano su YouTube. Il sondaggio che viene citato da il New York Times dice appunto che il 28% di chi consuma podcast lo fa principalmente attraverso YouTube. Per darci un ordine di grandezza, la metà, quindi il 15% dei soggetti che rispondono a questo sondaggio, dice che li consuma su Spotify, poi c'è il 12% su Apple Podcast e via andando con gli altri dati delle altre piattaforme minori. Per capirci di quanto rapidamente si è cambiata questa industria, sempre il New York Times cita i dati di 5 anni fa, sempre sugli Stati Uniti, il 30% dei dati, dei podcast venivano consumati su Apple Podcast. Ricordatevi che 5 anni fa Spotify sostanzialmente era irrilevante negli Stati Uniti e solo il 15% invece veniva consumato su YouTube. Ricordiamoci, sugli Stati Uniti, quando parliamo di video podcast, prendete in primis il grande outlier del mondo podcast americano, che è Joe Rogan, che non ha nessun tipo di paragone né competitor in termini di podcast ascoltato in giro per il mondo. Insomma, parlo con te e chiedo a te, caro il mio giudice Bassetto, i podcast stanno irrimediabilmente diventando video podcast e quindi siamo destinati a guardare più che ascoltare anche questo formato? Tu come lo vedi? Come lo vedi questo derby fra video e audio?
Non credo che sia un derby, perché credo che ci sia un tema di definizione di che cos'è un podcast. Mi hanno chiesto anche i ragazzi del pod per accompagnare l'annuncio del fatto che sono all'interno della giuria, mi hanno chiesto di scrivere un pensiero su che cosa secondo me sono i podcast, e io credo che siano molto più un'estetica rispetto ad un format. Ad oggi non so bene come tu definiresti che cos'è un podcast. È un prodotto audio, ma pensa alla differenza che c'è solamente all'interno del gruppo CoraWheel tra un prodotto audio di Pablo Trincia, che porta con sé una grandissima parte di reportage, di ricerca e di attenzione alla tecnica del podcast, e invece questo podcast stiamo facendo, quindi un talk molto più improvvisato con un linguaggio completamente diverso. Credo che necessariamente non debba essere un derby, credo che entrambi possono essere benissimo definiti un podcast, ma poi bisogna capire di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di un podcast talk, che quindi può avere benissimo la sua componente video, che poi cresce grazie a questo algoritmo di raccomandazione fortissimo di YouTube, e poi invece c'è una parte di podcast che può essere quello che noi chiamiamo il podcast narrato, un podcast, una serie chiusa in 6-8 episodi nella quale si racconta una storia o più storie. Non credo quindi necessariamente che si debbano fare la guerra, credo che chi oggi sta sfruttando il canale YouTube ne tragga un grandissimo beneficio, perché sappiamo benissimo che la grande difficoltà oggi è del mondo dei, o meglio, la grande difficoltà fino a ieri del mondo dei podcast era la discoverability, quindi la possibilità di essere scoperti se sei un podcast minore, se sei un podcast indipendente all'interno di piattaforme che non avevano nativamente questa funzione di ranking algoritmico, cosa che invece YouTube ha. E quindi è giusto, se voi oggi aprite un podcast su YouTube e YouTube vi spinge, e viva per voi, siamo tutti quanti felici. noi stessi stiamo sperimentando qui su Actually dei video podcast, la serie SEO Insights sempre più la facciamo a video podcast, perché crediamo ci sia un valore nel farla in video, mentre crediamo che il valore dei talk tra me e te possa essere inferiore a livello di video podcast. Quindi dipende dal formato. Questa è la mia visione.
Sì, io credo, sono d'accordo con te che in alcuni casi il derby non ci sia, in altri se la guardi dalla prospettiva del creatore del contenuto e quindi della creator economy, dei podcaster e quant'altro, il dubbio viene, no? Penso anche guardando gli Stati Uniti, ma anche guardando a noi, è una domanda che ci poniamo quotidianamente. Per esempio, uno dei grandissimi podcaster americani, Tim Ferriss, ha sempre preferito nei suoi talk rimanere perché gli piace la magia dell'audio, gli piace la flessibilità produttiva dell'audio. Noi ora stiamo registrando in due posti diversi, scasciati, tu con la felpa, io con la giacchetta, distrutti, senza nessun bisogno di setting o nulla, siamo in due, stiamo facendo tutto, abbiamo una sola persona che ci sta aiutando per realizzare questa registrazione. Se fosse un video avrebbe un effort produttivo gigantesco, e anche questa libertà dà e garantisce genuinità in alcuni casi al formato del podcast audio. È chiaro che c'è il grande tema attorno all'industria del podcast, che è quello della monetizzazione, e discoverability, scopribilità, significa anche capacità di amplificare i numeri dei podcast. E oggi, parliamoci chiaro, è un'industria, quella del podcast, che dal punto di vista pubblicitario non è ancora matura, o meglio, non è vagamente paragonabile a quella del video. Quindi tu come creatore devi dire sì, ok, è vero che potrei avere dei costi in più, perché vuol dire che io e te dobbiamo essere nella stessa stanza, vuol dire che ci vogliono tre telecamere a filmarci, vuol dire che ci sono due persone, video producer, che seguono la cosa, vuol dire che bisogna fare cut, ma la realtà è che se parliamo di mera monetizzazione attraverso la piattaforma, è chiaro che i numeri che ti può garantire un video di YouTube quando gira, quindi un video YouTube anche solo di un video YouTube di medio basso successo, ha dei numeri in termini di diffusione che non sono neppure vagamente paragonabili agli stream che fa il podcast più ascoltato d'Italia. Ok, adesso provo a darvi qualche numero, mettiamola così, non prendetemi alla lettera, che sennò poi sembra che sto facendo disclosure di chissà quali dati. Diciamo che il podcast più ascoltato d'Italia, se prendiamo quelli che escono settimanalmente o quotidianamente, potrebbe aggirarsi in un numero che sta fra i 150.000 ascolti, fra i 100 e i 150.000 ascolti giornaliera. Ora voi andate su YouTube, provate a riportare questo dato su YouTube, del numero uno in Italia, ok? YouTube è in grado di generare per video performanti dei numeri, cioè chi fa youtuber di media caratura che facciano almeno un milione di, che arrivano al milione di visualizzazioni abbastanza facilmente, sono tanti, e questo vuol dire in chiave di monetizzazione, quindi quello che la piattaforma ti paga, e o se tu invece direttamente vendi pubblicità a dei terzi, vuol dire cifre completamente diverse in termini di rientro, perché ancora il video, anche per una maggiore familiarità dell'industria pubblicitaria con il concetto di video e una minore familiarità con il concetto di podcast, e qua di nuovo però bisogna tirare una linea molto chiara di demarcazione fra Stati Uniti e Italia. Negli Stati Uniti ci sono aziende che sono in grado ormai di investire delle cifre folli già sul podcast. Parliamo per esempio sui podcast di natura finanziaria e o di salute personale. Finanza e healthcare sono i due settori merceologici dove la raccolta pubblicitaria vale di più nel mondo digitale in assoluto. Parliamo di valori che possono facilmente superare i $70 a CPM. Che cos'è il CPM? Entriamo in una dinamica tecnica, ma credo e spero che vi possa interessare. Il CPM è il cost per mille, interazioni, possono essere views, possono essere ascolti. Ora, €70 a CPM, $70 a CPM per il mercato finanziario si tratta, per chi come negli Stati Uniti è in grado di generare a differenza che in Italia facilmente arrivare al milione di ascolti si tratta di cifre molto importanti, molto 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 importanti anche per il settore podcasting americano. È chiaro che con la stessa cifra, leggermente più bassa tendenzialmente, ti può venire retribuita, sempre sto agli Stati Uniti, se tu quell'attività la fai in video, con la differenza che magari il CPM è un po' più basso, ma il numero assoluto di interazioni, quindi quel 1000, è enormemente, enormemente più alto. Ora, veniamo all'Italia invece, dove c'è una significativa discrepanza fra capacità del settore pubblicitario di interpretare il valore dell'audio, il valore, la fidelizzazione, l'intimità della interazione che c'è fra l'ascoltatore e il podcaster. Questa cosa ancora oggi è poco diffusa. Noi, su questo devo dire, diamoci delle pacche sulle spalle, siamo stati concora fra coloro che hanno aperto questo mercato, che hanno sensibilizzato enormemente il mercato nel capire quanto valga questo inserimento all'interno dei nostri podcast, però comunque rimane un certo scetticismo e quindi si paga ancora relativamente poco l'audio, mentre invece sul video si investe tanto, e quindi i numeri di YouTube, che tra l'altro citavamo nella prima parte della puntata sugli earnings, sono anche giustificati da questo, dal fatto che ci sia una raccolta pubblicitaria devastante, altissima. E sull'Italia ancora, se tu dici investo sul video, ah beh, certo, chiaro. Anche se è digitale, e non è più la tabellare da televisione, anche se è digitale, ho una maggiore propensione all'investimento. Ma se io vengo ambizioso con alcuni dei podcast più ascoltati d'Italia, penso da noi abbiamo Mia Ceran, abbiamo Luca Bizzarri, abbiamo Cecilia con Stories, e poi abbiamo dei podcast come il nostro, molto, diciamo, rilevanti all'interno di nicchie, però che hanno, diciamo, un certo standing, ecco, mettiamola così. Ed ecco che, insomma, viene fuori che c'è una grande discrepanza, c'è ancora una sostanziale arretratezza, e a fronte di questa arretratezza, un creatore di contenuti potrebbe dirsi, come siamo noi all'interno di questa azienda che guidiamo, potrebbe dirsi: ma cavolo, ma forse non vale la pena di fare questo shift verso il video? Chi lo sa, sono domande di business strategy che ci poniamo, che ci faceva piacere condividere con voi. È bello vedere che questo tipo di domanda non sia più un quesito solo di nicchia, ma da lì prendevamo spunto dal New York Times, che ha portato e ha fatto luce su questo argomento anche per un pubblico un po' più ampio. Sarà un mercato ancora in grande trasformazione per un bel po', io credo, soprattutto nel nostro paese, e molto, molto, molto dipenderà dalla qualità della tecnologia con cui questi contenuti vengono consumati. YouTube, diciamocelo, rimane tecnologicamente un prodotto superiore da tantissimi punti di vista a Spotify o Apple Music e quant'altro. Perché? Perché dietro a YouTube c'è un signore che si chiama Google, e che quindi nel momento in cui appena tu hai finito di ascoltare una cosa o di guardare qualcosa, ti suggerisce immediatamente qualcosa di assimilabile, e entri in quei loop che YouTube è in grado di generare di scoperta di nuovi contenuti. Pensate quanto è difficile talvolta trovare il podcast che vi piace. Pensate quanto è difficile, anche se ve l'hanno consigliato, non lo trovi. Se su YouTube in un nanosecondo finisci nell'angolo dell'internet video che ti riguarda, e appena l'algoritmo inizia a capire chi sei, continua a proporti cose di quel tipo in maniera sempre più precisa. Sulla tecnologia di Spotify, in questo momento, secondo me, ancora troppo affidamento in quel senso non si può fare. Ricordiamoci anche che Spotify ha fatto degli importanti layoff comunque anche l'anno scorso, e che in questo momento quindi sta un po' rincorrendo senza avere un numero di ingegneri tale da potergli permettere una rincorsa ad un colosso che dall'altra parte fa, quanto dicevamo prima, 24 miliardi di utile in un quarter. Quindi pensate che vantaggio competitivo che hanno quelli lì dall'altra parte, anche in questa battaglia tecnologica di prodotto, dove l'unico modo per stare dietro, secondo me, e quindi attirare advertiser e quindi rendere più ricco quel mercato, è investire in tecnologia, investire e migliorare ulteriormente l'algoritmo, l'esperienza utente e quant'altro. E fin tanto che non avranno quel tipo di disponibilità, io credo rimarranno indietro. È tutto vostro onore.
Wow, cosa posso dire io dopo una arringa del genere? Mi diverte sempre tantissimo, era da troppo tempo che non lo facevamo. Rivediamoci mercoledì prossimo, perché poi io mi gaso quando facciamo Actually insieme. Però prima di lasciarvi c'è una bellissima cosa da ricordarvi. Noi martedì 7 maggio siamo da Combo a Milano a registrare un episodio live con Valerio Bassan, quel giovanotto che potreste aver ascoltato più volte su questo podcast e che recentemente ha pubblicato il suo libro Riavviare il sistema, come abbiamo rotto internet e perché tocca a noi riaggiustarla. Sono temi di cui parliamo sempre qui su Actually, sono temi che vi appassionano molto, quindi abbiamo pensato di fare un episodio live. Trovate in descrizione il link per iscrivervi. L'ultima volta eravamo in una settantina, stavolta spacchiamo, superiamo i 100.
100. Grazie Ricky.
Un saluto a Liva e un saluto a tutti. Ciao.
Ciao.